Dunque, per fare l'appello.
Noi facciamo l'appello, gli imputati.
Lo facciamo dal verbale della volta scorsa l'appello. C'è una copia lei?
Che non parte l'appello.
Questo è l'ultimo.
Va bene, cominciamo a chiamare gli imputati allora. Luperi Giovanni. Ma forse faremo prima a dire, c'è qualcuno degli imputati personalmente presente? No, allora. Gli imputati sono tutti contumaci.
Erano già contumaci.
No, perché per esempio c'era qualcuno che era presente. Di Sarro era presente.
Ah, Libero Mortola.
Mortola era presente.
Quindi bisogna liberare la contumacia adesso, no?
Diciamo che sono.
Che succede se non compaiono più dopo che la prima volta che sono? Sono assenti.
Quelli che non sono stati dichiarati contumaci sono assenti. Facciamo gli imputati, nessun imputato è presente, facciamo così. Facciamo così signora,
nessun imputato
è presente,
presente,
personalmente presente. Poi se contumaggio, contumaggio si deve. Va bene?
Allora, avvocato Di Bugno e avvocato Marzaduri per Luperi.
Stanno arrivando, posso sostituire io l'avvocato Di Bugno intanto?
Va bene, allora avvocato Corini per in sostituzione. Poi per Gratteri avvocato Corini presente anche per Nino D'Ascola. Benissimo. Avvocato Corini per Caldarozzi, presente.
Ecco sì, dovrei anche versare in atti la nomina che il dottor Caldarozzi fa in favore, oltre già effettuata mia, in favore del professor Gilberto Lozzi del Foro di Torino, qui la nomina.
Che è presente?
No.
Professor Lozzi non lo vedo.
Quindi lo rappresenta lei il professor Lozzi? Allora diamo atto che per Caldarozzi viene depositata nomina anche dell'avvocato Gilberto Lozzi di Torino. Non presente, sostituito dall'avvocato Corini. Perché per Ferri Filippo lo stesso discorso,
esattamente,
vero?
Sì.
Allora avvocato Corini presente e poi viene depositata la nomina anche dell'avvocato Lozzi Gilberto come sopra eccetera eccetera. Va bene. Cici Marra, avvocato Corini presente anche per Di Bugno, giusto? Poi Cici Marra. Per Dominici Lando, avvocati Raimondo e Mascia.
Sostituito dall'avvocato. No, Mascia c'è già l'avvocato Moravit.
Poi Mortola, c'è cioè l'avvocato Gazzolo e l'avvocato Junca.
Presente, sono qui.
Presente. Per Di Sarro, l'avvocato Giacomini.
Junca anche in sostituzione di Giacomini.
E Junca, Junca anche per Giacomini.
Sì.
Per Mazzoni, avvocato Sergio Usai. presente. Per Cerchi l'avvocato Valerio Corini, presente. Per Di Novi l'avvocato Corini è presente. Anche per Giovanna Daniele? Sì. Per Canterini, avvocati Silvio e Rinaldo Romanelli, ci sono entrambi. Per Fournier, Silvio e Rinaldo Romanelli, ci sono entrambi. Per Basili, Silvio Romanelli, presente. Per Tucci, Silvio Romanelli, presente. Ma non c'è lo stesso ordine? Dovremmo poi deciderci a fare un ordine sempre uguale, se no diventiamo pazzi. Poi Luca Roni, avvocato Silvio Romanelli, presente. Zaccaria, avvocato Piero Porciani di Milano, è presente. Cenni Angelo, sempre avvocato Porciani, nonché Franco Carduli di Salerno, rappresentato da lei, l'ufficio. Sempre per Cenni. Franco Carduli. Poi per Le Doti, sempre Porciani, anche per Carduli. Sì, sempre Carduli, come sopra. No, però è Costantino Carduli questo. Quello di sopra era Franco Carduli. Cardiello, scusate, qua hanno scritto sbagliato. Cardiello.
Allora, Cardiello è questo?
Anche quello di prima, sono due parenti, però uno si chiama Franco per Le Doti e l'altro si chiama Costantino. Poi abbiamo Compagnone, Silvio e Rinaldo Romanelli presenti. Per Nucera, Silvio Romanelli presente. Per Panzeri, Silvio Romanelli presente. Per Troiani, Alfredo Biondi e Giorgio Zunino. C'è nessuno? In generale arriva un po' più tardi l'avvocato Biondi.
Quindi cosa facciamo? Lasciamo in sospeso?
Vabbè, allora qualcuno che rappresenti...
L'avvocato Romanelli. L'avvocato Romanelli, sostituisce lei?
Sì, non ci sono incompatibilità. Un attimo. Questo Troiani.
Come chi c'è lì adesso?
Burgio lo chiamiamo dopo un attimo perché dobbiamo fare un'altra cosa. Gava Salvatore, avvocato Corini presente anche per Marzaduri. Fazio Luigi, avvocato Destico. Sottotitolo l'avvocato Zunino e avvocato Pagano. Non c'è nessuno di costoro. Avvocato Romanelli d'ufficio. Di Bernardini Massimiliano. Ci sarebbero gli avvocati Lauro di Roma e Biffa di Roma. Avvocato Piccardo, vero? Che già l'altra volta ti sostituiva. Poi per l'imputato Burgio Michele, in realtà dovrebbe esserci un verbale a parte perché era stralciato, e dovrebbe riunito. Avvocato CBN?
No, è stato sostituito.
Allora, possiamo dichiarare la contumacia di Burgio, perché questa volta la notifica è regolare, e riuniamo la sua posizione che era stata stralciata a quella degli altri. Contumacia. Sì, sono tutti d'ufficio, quelli che ha sostituito Romanelli. Allora, parti civili. Albrecht Daniel, Carlo Malossi. Aleni Kovas, Fabio Taddei. Presente. Allueva Forte Rosana, Avvocato Tambuscio. Presente. Bachmann Britta, Avvocato Guiglia. Presente. Bakzak Gregor, Gianluca Vitale, di Torino. Guiglia. Avvocato Guiglia. Per tutto il processo. Balbas Ruiz, avvocato menzione di Pisa. C'era l'avvocato Passeggi. Presente. E per delega in atti. Per delega in atti, avvocato Passeggi. Anche questo è uno di quelli che c'ha la delega permanente. Baro Wolfgang, avvocato Malossi di Modena. Guiglia. Da Guiglia. Baringhaus Georg, avvocatessa Moltedo.
Sì, sostituita dalla Calandra, ha legato la nomina.
Avvocato Calandra, sì.
Benissimo. Bartesaghi Enrica, avvocato Pagani di Milano.
Non presente, scrivo.
Non c'è nessuno per l'avvocato Pagani di Milano? Allora non presente. Bartesaghi Gallo, idem, perché è sempre Gilberto Pagani, non presente, infatti non presente neanche la volta scorsa. Bertola Matteo, avvocato Mirko Mazzali. Taddei in sostituzione. Bodmer Fabien, avvocato Trucco di Torino. Avvocato Passeggi. Passeggi. Vabbè. Bria Francesco, avvocato Sabattini di Bologna. Passeggi. Broerman Gross, Laura Tartarini di Genova. Presente. Bruschi Valeria Tambuscio. Presente. Buchanan Samuel, avvocato Pagani. Non presente. Cederstrom Ingrid, avvocato Canestrini di Rovereto, avvocato Taddei. Cestaro Arnaldo, avvocato di Rella, sostituito l'avvocato Maradei? Presente. Maradei. Chmielewski Mikal, avvocato Taddei, presente. Coelle Benjamin, avvocato Taddei, presente. Cordano Enrico, Laura Tartarini, presente. Costantini Massimo, Laura Tartarini, presente. Covel Mark William, avvocato Pastore di Torino, sostituito? Ah, presente, scusa. Di Genti Simona, avvocato Tambuscio, presente. Doherty Nicola Pagani, non presente. Drerier Giannetta, avvocato Carlo Malossi di Modena, Guiglia. Duman Esut, avvocato Vitale di Torino, sempre Guiglia. Engel Jaroslav, Laura Tartarini, presente. Fassa Liliana, avvocato Conti, presente. Fletzer Enrico Simone Sabattini di Bologna, Passeggi. Forte Mauro, avvocato Luca Moser di Modena. Vabbè, quindi per Forte Mauro non c'è nessuno, non presente, neanche il difensore. Galante Stefania, avvocato Aurora D'Agostino di Padova, sostituita dall'avvocato Multedo. Dalla Multedo, però non c'è, quindi non presente. Galeazzi Lorenzo, avvocato Francesco Romeo di Roma, avvocato Tartarini, c'è lei? Sì. Galloway Ian Farrell, avvocato Rossi di Genova, presente. Gandini e Torino, avvocato Gilberto Pagani di Milano, non presente, oggi arriverà più tardi. Gatterman Christian, avvocato Guglia. Guiglia, scritto Guiglia. Genoa Social Forum, avvocato Dario Rossi, presente. Giovannetti Michele, avvocato Gianluca Sacco, presente. Gol Suna, avvocato Massimo Pastore di Torino, presente. Hager Morgan Caterina, avvocato Tartarini, presente. Laura Tartarini. Hegrund Cecilia, avvocato Canestrini di Rovereto, tuito avvocato Taddei. Taddei, presente. Sì, presente. Heigel Miriam, avvocato Laura Tartarini, presente. Herrero Villamor Dolores, avvocato Guiglia, presente. Herman Jens, Carlo Malossi di Modena, Guiglia. Herman Jochen, Carlo Malossi, sostituito da Guiglia. Henrik Smeier Thorsten, avvocato Marco Caffiero di Genova, sempre Guiglia. Hubner Tobias, avvocato Liana Nesta di Napoli, non è mai venuto, quindi non presente. Dovrebbe o c'è? Ah, allora, niente, sostituito quindi, rappresentato dall'avvocato Passeggi. Stiamo parlando, no, di Hubner Tobias, giusto? Hubner Tobias. No, invece c'è Passeggi per l'avvocato Nesti. Uta Andreas, avvocato Francesco Costa. Francesca, scusi, qui hanno sbagliato. Mi sembrava. Poi Jäger Laura, avvocato Claudio Novaro di Torino, avvocato Guiglia. Ah, sostituito Guiglia. Sta facendo l'amplen. Jonas Melani, Carlo Malossi di Modena, Guiglia. Cres Holger, Guiglia, presente. Kutschkau, Anna Julia, Riccardo Passeggi, presente. Luppichini Manolo, Simone Sabattini di Bologna, Passeggi. Luti Nathan Raffaele, Lorenzo Trucco di Torino, Passeggi. Marquello Felix Pablo, avvocato Gamberini di Bologna, avvocato Passeggi. Martin Senils, Francesca Costa, presente. Martinez Ferrer, Emanuele Tambuscio, presente. Masso Paz Guillermo, Emanuele Tambuscio, presente. Masu Andrea, Luca Moser di Modena, Passeggi? No, niente, quindi non, allora non presente. Macchiglian Daniel, Mark Thomas, avvocato Pagani di Milano, non presente. Messuti Raffaele, avvocato Sabatini di Bologna, Passeggi. Mirra Cristian, avvocato Taddei, presente. Moret Fernandez, avvocato Dall'Orto, sostituito dall'avvocato Bottino, presente. Nanni Matteo, Laura Tartarini, presente. Natra Makim, avvocato Rossi, presente. Nogueras Javier Francio Corra, l'avvocato Lerici, che aveva nominato come sostituto l'avvocato Laura Mantero. Non c'è nessuno, non presente. Olson Edda Catarina, avvocato Canestrini di Rovereto. Taddei, presente. Otto Vai Catrin, Gian Antonio, avvocato Gian Antonio, presente. Otto Vai Catrin, sì, avvocato Gian Antonio, presente. Lei in proprio rappresenta Verne? Per otto vai, vero? Sì, sì. Non è un errore, difeso dall'avvocato Gian Antonio, presente. Pazche Guglia, avvocato Simone Sabattini di Bologna. C'è sempre passeggi? Dove è andato? È andato a passeggio? Beh, lo nominiamo d'ufficio passeggi, perché mi sembra che rappresenti tutti gli emiliani. Per Pavarini Federico, avvocato Romeo di Roma, avvocato Tartarini, presente. Petrone Angelo, avvocato Mino Cavallo di Taranto. Insomma, è venuto nessuno qua, non presente. Podobnic Gabriella, avvocato Sabattini di Bologna. Mettiamo passeggi d'ufficio. Pollo Crafele, avvocato Taddei, presente. Provenzano Manfredi, avvocato Angelo Sodani di Roma, avvocato sostituito da Tambuscio. Le risulta? Per Provenzano Manfredi, avvocato Angelo Sodani di Roma, lo sostituisce lei, quindi Tambuscio presente. Reschke Kaik Manfred Malossi di Modena, Guiglia. Samperis Benito Francisco, avvocato Dall'Orto, sostituito dall'avvocato Bottino, presente. Schmiderer Simon, o Simon, avvocato Bigliazzi, l'altra volta c'era. C'è? Mettiamo presente, poi verifichiamo se compare. Scribani Giuseppe, Laura Tartarini, presente. Sibler Steffen, avvocato Fabio Taddei, presente. Svensson Jonas, Nicola Canestrini di Genova, sostituito da Taddei, presente. Zabo Jonas, Laura Tartarini, presente. Triber Teresa, avvocato Bonamassa, sostituito dall'avvocato Zuin la volta scorsa. Lei sostituisce l'avvocato Bonamassa? Ma una nomina o la nominiamo d'ufficio? Allora, avvocato Rossi d'ufficio. Veramente per la parte civile non è che si potrebbe nominare d'ufficio. Niente, assente. Non esiste.
Ma a parte che io parlo con Michael Hoffman.
Chi è? Ah, vabbè, sì, è un avvocato tedesco che però deve avere un avvocato italiano, quindi non c'entra niente.
Fuori. Questo no? Stavamo trattando.
Sì. Trebe Teresa. Urgheghe Marta, avvocato Menzione di Roma, sostituito dall'avvocato Passeggi, che dovrebbe la delega in atti, quindi presente. No, infatti. Valenti Matteo, avvocato Alessandro Gamberini di Bologna, sostituito dall'avvocato Passeggi, presente. Von Unger Moritz, avvocato Caruso di Genova. Wagenstein Kirsten, avvocato Elena Fiorini, Era su Tartarini, sostituito da Tartarini, presente. Weigers Daphne, Laura Tartarini, presente. Weiss e Tania, Luca Moser di Modena. Va bene. Zapatero Garcia, Laura Tartarini, presente. Zeatesh Sebastian, avvocato Guiglia, presente. Zeuner Anna Catarina, avvocato Tartarini, presente. Zulke Elena, avvocato Guiglia, presente. Gieser Michel Roland, avvocato Pastore di Torino, presente. Brusetti Ronni, avvocato Gilberto Pagani, non presente. Radio Onda Maglio Vicini del Foro di Brescia, non presente. Associazione Giuristi Democratici, avvocato Emilio Robotti. Giuristi Democratici di Genova, persona di Rossi Dario. Sì, lì l'hanno messo solo col nome del rappresentante, ma è l'Associazione Giuristi Democratici. Non c'è nessuno, Emilio Robotti non c'è? Non c'è. Non presente. Alberti Massimo, avvocato Maglio Vicini di Brescia. Non presente. Bianco Paolo, avvocato Maria D'Addabbo di Roma, sostituito l'avvocato Multedo la volta scorsa. Non presente. Blair Jonathan Norman, avvocato anche qui D'Addabbo, non presente. Brauer Stefano, avvocato Giannelli di Modena. Non presente. Cirio Daniele, avvocato Micali di Firenze, non presente. Teramo Domenico, avvocato Simonetta Crisci di Roma, non presente. Cunningham David, Fausto Giannelli di Modena, non presente. Di Pietro Ada Rosa, Patrizia Maltagliati di Genova. Ah, ho sentito una voce flebile. Sostituisce l'avvocato Maltagliati. Avvocato Rachele Cerbiatto? Presente. Haldiman Fabian, avvocato Augustoni di Genova? Non presente. Lelec Stella, avvocato Dario Rossi? Presente. Mott Richard, Simonetta Crisci? Non presente. Pancioli Guadagnucci, avvocato Galasso di Palermo, non presente. Perrone Vito, Felice D'Amico di Roma, non presente. Primo Sig Federico, ah, c'è lei? Per Perrone? Ah, Primo Sig Federico, avvocato Nadalini. Sanz Mandrazo Francisco, avvocato Vernazza, sostituito da Gian Antonio, presente. Scala Roberta, avvocato Andrea Sandra di Udine, non presente. Schiavi Gloria, Maria D'Addabbo di Roma, non presente. Sicilia José, Alessia Vassallo di Genova, sostituito dall'avvocato Tambuscio. Presente. Silvio Wright Cara, Fausto Giannelli di Modena, non presente. Società Cooperativa Laboratorio 2001, l'avvocato Simonetta Crisci, in persona di Morando Daniela, vedete che è sotto Morando, è società, non presente. Tomellieri Enrico, l'avvocato Andrea Sandra di Udine, non presente. Chi abbiamo adesso? Schleiting Mirko, avvocato Miraglia di Genova. Sì, ma la Federazione Nazionale della Stampa, avvocato Bruno, non è presente.
No, però è sostituito dalla Tartarini.
E l'avvocato Tartarini è presente.
E poi Schleiting
Mirko, avvocato Michela Miraglia di Genova. non presente. Avvocatura dello Stato, avvocato Salvemini, presente. Responsabile civile. No, lo so. Non lo so.
Avvocato, scusi, lei è arrivato dopo.
Sì, ecco, infatti non volevo interrompere, Presidente. Avvocato Zunino per Troiani.
No, anche... l'avvocato che era dietro. Ecco,
il posizionamento mi ha tratto in inganno, comunque volevo dire.
No, Di Bugno, allora diamo atto che sono
presente. No, ma volevo dire che sono anche in sostituzione dell'avvocato Pagano per Fazio, la nomina è già in atti.
Allora, avvocato Zunino compare per Troiani.
Anche in sostituzione dell'avvocato Biondi che oggi non è presente e per Fazio in sostituzione dell'avvocato Gianfranco Pagano.
E per Fazio.
Grazie.
Un attimo solo. Sì, cioè per i due imputati, Troiano e Fazio sostanzialmente. Dica, avvocato Passeggi. Sì, sì. Chi è la parte civile, come si chiama? Sì, forse l'abbiamo dato presente.
L'abbiamo già data presente.
Sì.
C'è quell'ordinanza che abbiamo detto. Dunque comunico a tutte le parti che la Corte ha depositato il 22/12/2009 una ordinanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza pronunciata in udienza la volta scorsa circa le questioni preliminari sollevate dall'Avvocatura dello Stato sulla presenza o meno delle parti civili. In sostanza la società cooperativa Laboratorio 2001 è regolarmente costituita ed è parte civile presente, la questione era stata sollevata con riferimento all'indicazione nominativa del legale rappresentante che poteva creare degli equivoci. Nell'ordinanza che abbiamo fatto pronunciato la volta scorsa siamo stati tratti anche noi in inganno su questa duplicità di ruoli. Quindi con l'ordinanza che corregge l'errore materiale si conferma che la società cooperativa Laboratorio 2001 continua ad essere parte civile costituita nel presente giudizio e presente.
Bene, possiamo continuare la relazione?
Proseguo la relazione con l'appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale. Si lamenta il pubblico ministero appellante che la sentenza non consente su decisivi temi di prova alcun controllo della logicità e della coerenza del ragionamento decisorio, per la semplice ragione che la motivazione è del tutto assente, configurandosi così il grave vizio della carenza assoluta di motivazione. La ricostruzione del fatto è introdotta da un incipit metodologico che anticipa l'elusione del vaglio critico delle dichiarazioni testimoniali. Il giudice esprime una regola di giudizio che pare fare riferimento piuttosto a un parametro pseudoscientifico di presunta validità costante. E si fa riferimento in particolare a quel principio sancito dal Tribunale secondo il quale sarebbe noto che i testi sono di norma anche inconsciamente in perfetta buona fede portati a ricordare, riferire, sottolineare, anche ampliare prevalentemente i fatti e le circostanze favorevoli ai loro amici, conoscenti, colleghi, affini ideologicamente e che con il trascorrere del tempo tale situazione si cristallizza sempre più, determinando spesso la convinzione di aver assistito esclusivamente a tali fatti. Dubita il pubblico ministero appellante che questo principio possa costituire una regola di giudizio, addirittura tale da essere esposta come premessa metodologica introduttiva, e viceversa era sicuramente a suo dire preferibile il metodo di giudizio proposto dalla pubblica accusa che, facendo riferimento anche a pronunce della Corte di Cassazione, individua quale criterio idoneo a valutare il tenore delle testimonianze e quello che è il cosiddetto nucleo dei fatti indimenticabili, cioè quelli che per la loro rilevanza sociale e psicologica sono ritenuti tali da non poter essere cancellati dalla mente. La seconda premessa metodologica proposta dal Tribunale, che viene censurata dal Pubblico Ministero, fa riferimento al criterio giuridico del riferimento all'articolo 192 del Codice di Procedura Penale e, come dice il Tribunale, all'ormai ampiamente nota elaborazione giurisprudenziale di tale norma, che appare superfluo ripetere in questa sede, si lamenta il Pubblico Ministero appellante che in realtà era proprio questa la sede per eventualmente esplicitare le valutazioni giuridiche sull'applicazione di tale norma, il cui mero generico riferimento è del tutto irrilevante, considerando che vi sono diverse possibilità di proposte di interpretazione della norma stessa e che l'articolo citato contiene diverse regole di giudizio, e quindi la premessa anche in questo argomento si presenta del tutto generica. Passando alla ricostruzione del fatto, la premessa metodologica è infatti che il Pubblico Ministero ricostruisce come enucleata dalla sentenza di primo grado riguarda la presenza o meno degli estremisti dei Black Bloc, se non nella scuola Diaz, quantomeno nella zona prossima al complesso scolastico. Il Tribunale prende in considerazione la testimonianza del prefetto Andreassi, che ha reso una deposizione tra le più coerenti e esplicite e tra le più contestate dalle difese. In particolare ricorda al Pubblico Ministero come questo teste abbia riferito di una decisa virata nella politica della gestione dell'ordine pubblico proveniente dal vertice del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Indica nella persona del dottor Gratteri, quale capo dell'organismo centrale SCO, il nuovo centro di imputazione delle direttive sul campo. Tale circostanza però sarà poi del tutto obliterata dal giudice, che giunge a citare a sostegno delle circostanze riferite al prefetto Andreassi anche a deposizione del prefetto Manganelli, che in realtà è del tutto inconferente perché in contrasto le une con le altre. Per quanto riguarda l'episodio dell'aggressione alla pattuglia davanti alle scuole Diaz, la conclusione a cui giunge il giudice è quella della difficoltà di accertamento dell'accaduto, quindi con una sostanziale rinuncia a prendere posizione e con una mera registrazione del contrasto fra le deposizioni. Questa considerazione dell'episodio, in questo modo esposta nella sentenza, viene utilizzata, si dice strumentalmente, per dimostrare come l'ostilità mostrata nei confronti della pattuglia legittimasse il sospetto della presenza di facinorosi, evidentemente, dice la sentenza, provenienti dalla scuola di Azpertini. Il Tribunale si basa ancora sulla testimonianza del dottor Colucci per descrivere le fasi relative alla preparazione della perquisizione e in particolare per le informazioni raccolte anche con il sopralluogo del dottor Mortola. Giunto ad un altro contrasto fra due versioni dei fatti, quella resa dal teste Kovacs e quella resa dall'imputato Mortola, il giudice non è in grado di concludere e motivare sull'attendibilità dell'una o dell'altra versione. La scelta si basa infine su una illazione in danno dell'unico teste, il Kovacs, che si era invece mostrato sempre coerente con le dichiarazioni rilasciate in istruttoria e in sede di commissione parlamentare, lamentandosi a questo riguardo che il giudice non abbia ammesso la produzione di gli atti della commissione parlamentare d'inchiesta. Passando al capitolo dell'arrivo delle forze dell'ordine al complesso della scuola Diaz, il Tribunale riferisce gli episodi di violenza in danno di Frieri e Covel, entrambi avvenuti a freddo, prima dell'irruzione, nella pubblica via. Il Tribunale afferma che non è chiaro chi ha colpito e chi era al comando dei reparti, ma anche questa affermazione è contestata dal Pubblico Ministero, il quale ricorda come vi sono testi oculari che assistettero all'aggressione dalle finestre della scuola Pascoli con diretta visione dell'accaduto, ma vi sono poi le definitive precisazioni e rettifiche fornite dalla stessa parte offesa sul punto e infine un reperto filmato che inquadra almeno una delle ultime fasi della brutale azione. Il compendio di tali elementi fornisce prova della univoca attribuibilità del fatto ad appartenenti alle forze di polizia in quel momento impegnate nell'irruzione. E questo viene rilevato al Pubblico Ministero in quanto dalla decisione del Tribunale sembrerebbe invece ipotizzarsi come possibile anche essendo sicuramente presenti anche forze dei carabinieri, Questo elemento costituiva per il Tribunale un ulteriore fattore di dubbio circa la retribuibilità e la riferibilità di queste aggressioni all'uno o all'altro corpo. E viceversa, sostiene il Pubblico Ministero, gli elementi appena ricordati sono univoci nel attribuire anche questi episodi violenti alle forze di polizia di Stato. Vi sono anche altre manifestazioni di violenza non citate dal Tribunale, tutte perpetrate dai reparti della Polizia di Stato impegnate nelle operazioni nei confronti di persone, che sono i testi Tizzetti, Scribani e Nanni, che al momento dell'arrivo delle forze di polizia si trovavano in strada o nell'atto di allontanarsi da quei luoghi. La circostanza non menzionata dal Tribunale assume significato al fine della ricostruzione del fatto e degli avvenimenti successivi, perché si tratta di una violenza gratuita commessa da tutti i reparti sotto gli sguardi e il controllo dei più alti dirigenti, e da ciò è prova l'esame dei documenti filmati, e valutata dal GIP nel provvedimento di archiviazione nei confronti degli arrestati, che fornisce riscontro di attendibilità alle dichiarazioni delle parti lese anche con riferimento alle violenze subite all'interno della scuola, escludendo i margini di dubbio anche a tale riguardo avanzati dal Tribunale. Sul lancio degli oggetti e gli atti di resistenza verso le forze dell'ordine, la conclusione a cui perviene il Collegio in merito al verificarsi del lancio di oggetti contro i poliziotti, che come attestato nei verbali di PG che descrivono fittissimo lancio di oggetti, è una conclusione che è diametralmente opposta a quella a cui è pervenuto il GIP nel provvedimento di cui ho fatto menzione in precedenza, con il quale sono stati prosciolti tutti gli arrestati in relazione a questa accusa di resistenza, ed è da considerarsi frutto di un travisamento dei fatti da parte del Tribunale e sorretta da fallaci argomentazioni logiche e giuridiche che prescindono dalla valutazione del materiale probatorio a disposizione. E a questo riguardo la ricostruzione delle vicende relative al cosiddetto oggetto di lanci di oggetti sostanzialmente omologa alle argomentazioni già svolte dal Procuratore Generale, per cui non le ripeto. Venendo all'irruzione nella scuola Diaz e sulla resistenza ancora, secondo il PM appellante, il quadro che emerge dalle deposizioni è univoco. Le dichiarazioni delle persone offese sono convergenti e riscontrate reciprocamente in ogni dettaglio. Trovano conforto nei certificati medici, nella tipologia delle lesioni patite, da cui si desume l'omogeneità e la reiterazione delle modalità dei colpi inferti, elementi che qualificano in maniera evidente le ferite come ferite cosiddette da difesa, perché sono traumi cranici ripetuti, a dimostrazione della mira e dell'obiettivo prescelto, traumi alle braccia spezzate, a protezione del capo, lesioni traumatiche alle gambe e in parti del corpo attingibili soltanto con il soggetto a terra. Ma il Tribunale non se la sente di dare piena patente di credibilità ai soggetti, che è portato per principio più volte esternato a guardare con sospetto. Qualcosa deve pure essere avvenuto, e in particolare qualche collutazione che non si può escludere con assoluta certezza, formula più volte ripetuta dal Tribunale nella sua sentenza. Si citano allora 17 referti medici sulle lesioni riportate dai poliziotti, ma non basta il bilancio complessivo degli 87 feriti su 93 arrestati, dei trasporti in ambulanza, per arrivare già per questa via all'ossimoro della collutazione unilaterale descritta dall'imputato Fournier. Capitolo dell'aggressione all'agente Nucera. Su questo capitolo il Pubblico Ministero deduce sostanzialmente un non liquido del giudice, cioè una mancata decisione circa l'esistenza o meno dell'episodio, e si rimandano per la ricostruzione dell'episodio stesso ai motivi già esposti dal Procuratore Generale. Venendo in concreto poi alla perquisizione attuata all'interno della scuola, anche in questo caso si lamenta da parte del Pubblico Ministero che la motivazione sia esangue di fronte alla evidenza delle numerose testimonianze, nonché delle riprese filmate. Il Tribunale ammette che la fase delle violenze durante la messa in sicurezza vede coinvolti anche operatori di tutti i reparti, quindi anche quelli dei comparti di polizia giudiziaria, che iniziano senza soluzione di continuità quella apparentemente scoordinata attività di perquisizione condotta con le modalità serventi alla indiscriminata denuncia in stato di arresto di tutti gli occupanti. Le dichiarazioni degli imputati sottoscrittori dei verbali utilizzati contro sé sul punto in questione confermano che la maggior parte di loro è entrata nell'edificio mentre l'occupazione militare non era conclusa, con la neutralizzazione e sopraffazione violenta delle persone presenti e contestualmente inizia la ricerca di oggetti da sottoporre a sequestro. Quindi una condotta che fin dall'inizio è palesemente al di fuori dello specifico oggetto di una perquisizione dell'articolo 41 del testo unico di pubblica sicurezza. Nel verbale di arresto sottoscritto dagli imputati vi è la rappresentazione di un'inesistente condotta degli arrestati che avrebbero provveduto intenzionalmente a lanciare verso ogni luogo i propri zaini, evidentemente per rendere impossibili le operazioni di attribuzione delle responsabilità penali relative all'eventuale rinvenimento e sequestro di armi. Questo profilo di falsità in atti è attestato non nella relazione dell'imputato Canterini o dalle dichiarazioni provenienti dagli uomini del settimo nucleo, ma negli altri atti di polizia giudiziaria, ed è unicamente servente a giustificare la condotta dei perquirenti, cioè dei reparti di polizia giudiziaria. Ingiustificate paiono le omissioni nella sentenza, nelle poche righe dedicate anche a questo fondamentale tema. Infatti il giudice, nell'elencazione di per ben 11 righe del materiale sequestrato, a prima vista sembra riprodurre l'elenco che compare nel verbale di sequestro, ma ad una lettura più approfondita rivela la mancanza dell'indicazione, per esempio, di 6 mazzetti di alluminio ricurve. La menzione di questo particolare reperto, sequestrato come corpo di reato, è stata incredibilmente trascurata dal Tribunale nella sentenza, nonostante compaia analiticamente nei capi di accusa e sia frutto di una delle più insidiose azioni calunniose ai danni dei perquisiti, trattandosi in realtà di barre metalliche costituenti sostegni di zaini estratte dai poliziotti nell'occasione. Capitolo delle bottiglie Molotov. L'analisi della vicenda è condotta in modo superficiale, senza affrontare alcuna tematica o nodo centrale del contraddittorio. Si lamenta da parte del pubblico ministero che il Tribunale omette di pronunciarsi sulla nuova esplicita richiesta istruttoria formulata nella memoria finale dal pubblico ministero, ove venivano resi noti gli elementi emersi dalle indagini attivate parallelamente dalla Procura. In base a tale emergenza, l'artificiere, che avrebbe dovuto avere in consegna il reperto, ne avrebbe perso il possesso per opera di personale della Digos, che si sarebbe portato via il corpo di reato. Lo stesso artificiere sarebbe stato sottoposto a pressioni per dichiarare di aver distrutto erroneamente gli ordigni, come emergeva da intercettazioni telefoniche, le cui acquisizioni si sollecitava allo stesso Tribunale nell'ambito dell'accertamento sul punto. A riguardo, pertanto, si segnala l'omessa pronuncia da parte del Tribunale. Si lamenta la illogicità della condanna di soli Burgio e Troiani, senza analisi delle posizioni degli altri appartenenti al gruppo e dei diversi soggetti che hanno avuto in consegna le Molotov. La loro presenza, la specifica detenzione, la mancata richiesta dell'origine delle bottiglie Molotov, eccetera. Le dichiarazioni degli imputati di Bernardini, Caldarozzi, Mortola, Lupperi, Canterini sono state analizzate, come impongono le regole di esclusione in caso di rifiuto dell'esame dibattimentale, soltanto nella loro attendibilità intrinseca e nel loro contrasto con elementi documentali obiettivi, quali le riprese filmate, secondo la cronologia ritenuta affidabile dallo stesso Tribunale. Il risultato non è che sono, come dice il Tribunale, solo in parte imprecise e contraddittorie, ma quello ben diverso è che sono state smentite e quindi sono false. Le amnesie ed imprecisioni attengono non a dettagli, ma a momenti significativi e cruciali dell'operazione. La valutazione delle dichiarazioni in parola, come effettuata dal GIP, che ha ordinato la formulazione dell'imputazione di falso a carico del Troiani, ha esplicitamente escluso, in quanto inverosimile, la tesi che il gruppo di funzionari potesse essere stato ingannato da Troiani, proprio facendo leva sulla macroscopicità del dato che nessuno avesse mai posto, secondo le versioni rese, alcuna elementare domanda sull'origine delle bottiglie Molotov. Lupperi, che regge il sacchetto con le bottiglie Molotov, invano si cercherebbe nella motivazione del Tribunale valutazioni anche incidentali sulle dichiarazioni di questo imputato, trovato con l'arresto illicito in mano. Vengono solo riportate le dichiarazioni rilasciate dopo la contestazione del filmato, che smentiva le dichiarazioni rese in precedenza. Si deve infatti ricordare che Lupperi, in una prima occasione, pur richiesto di fornire informazioni sulle Molotov e sulla attribuibilità agli arrestati, non precisava le circostanze a lui note ed il contatto avuto con il reperto. In una seconda versione, ancora prima della contestazione della provenienza illecita delle bottiglie incendiarie, nuovamente richiesto di precisazioni sulla perquisizione e sui sequestri effettuati, affermava di aver visto il reperto, ma in mano ad altro soggetto che reggeva il sacchetto. Da ultimo, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, alla visione del filmato che lo ritrae con altri, ma è lui stesso che maneggia il reperto, cerca di contestare la cronologia del filmato e accreditare l'ipotesi di essere stato informato del ritrovamento antecedentemente alla ripresa e a quel contesto di luoghi e persone. Ma la possibilità di fissare con attendibilità scientifica la cronologia delle riprese filmate consente di smentire questa versione. È lo stesso tribunale che nella sua ricostruzione dei fatti accetta che quel contesto in cui Luperi è ritratto con il sacchetto delle Molotov in mano e in cui sono ancora presenti sulla scena i lattori degli ordigni rappresenta il momento in cui fanno la prima comparsa le bottiglie. Il fatto è che dopo l'esame del reperto da parte di tutti i funzionari apicali al comando dei reparti impiegati, che avviene immediatamente dopo la consegna da parte di Troiani e Burgio, il reperto stesso è collocato nella scuola in esposizione insieme con gli altri oggetti sequestrati. Il percorso delle bottiglie e la loro collocazione finale all'interno della scuola è, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, sufficientemente chiaro per aggiungere agli elementi indiziari conclusivi alla dimostrazione della consapevolezza dell'illicità della provenienza. Si devono aggiungere a questo riguardo anche le dichiarazioni di due testimoni, quelle del dottor Fiorentino, che oltre a riconoscere la posizione di riferimento gerarchico del Luperi sui luoghi dell'operazione, riferisce di essere stato avvicinato da Luperi che con grande esaltazione gli mostrava le bottiglie nel sacchetto, esprimendo la soddisfazione che tale ritrovamento rendeva finalmente fruttuosa la perquisizione, i cui esiti fino a quel momento erano piuttosto inconsistenti e quindi solida la decisione dell'arresto delle persone occupanti la scuola. Questo aspetto della testimonianza è in assoluto contrasto non solo con il ruolo di mero osservatore distratto e distaccato che il Luperi si attribuisce, ma anche con la possibilità che la vicenda del ritrovamento e quel momento di esperienza vissuta possano essersi cancellati nella memoria del Luperi fino alla visione del filmato che lo ritrae con il sacchetto. La seconda deposizione è quella della dottoressa Mengoni, che avrebbe ricevuto il sacchetto con le bottiglie dal Luperi con l'incarico di custodirla con estrema cautela insieme con gli altri oggetti della scuola. Passando al capitolo della redazione degli atti di perquisizione e sequestro, si ricorda che Gallo e Schettini sono gli incaricati di redigere la notizia di reato, sebbene pacificamente non avessero partecipato all'operazione. Quindi si lamenta da parte del Pubblico Ministero che il Tribunale abbia omesso di evidenziare quest'ultimo particolare che di per sé rappresenta un'anomalia nella prassi ordinaria. La stesura degli altri atti di polizia giudiziaria vede tra i firmatari persone non partecipanti all'attività documentata o con partecipazione di minimo rilievo, a discapito di altri che con maggiore responsabilità ed effettivo intervento non sottoscrivono e non redigono. La scelta dei sottoscrittori non è dovuta alla fretta o alla confusione, ma appare ragionata e frutto di direttiva, come si evince proprio dalla deposizione del teste Gallo. Al termine dell'istruttoria dibattimentale permane un vuoto conoscitivo per la constatata impossibilità di individuare una qualsiasi fonte diretta che abbia potuto testimoniare o dichiarare lo svolgimento di atti di sequestro o perquisizione, pur analiticamente indicati. Si possono pertanto definire gli atti in questione come sostanzialmente anonimi o adespoti. Non è certo che la prima relazione sia quella del dottor Canterini. Infatti la relazione in questione, che è trasmessa in allegato al verbale di arresto e alla notizia di reato, non era disponibile neppure la mattina dopo, tanto che i predetti testi non ne poterono tenere conto, per quanto fosse assolutamente indispensabile, costituendo infatti il solo atto cui era stata affidata la rappresentazione delle resistenze poste in essere dagli occupanti. Non risponde al vero, pertanto, che i redattori degli atti in questione si fossero riferiti alla relazione di Canterini. Alcuni di essi, in particolare Dominici e Cici Marra, essendo entrati per primi nella Diaz, avevano avuto diretta e personale conoscenza dei fatti, per cui dovevano ritenersi consapevoli di alcune falsità contenute negli atti in questione. Arrivando a quello che il Tribunale chiama il capitolo della valutazione delle responsabilità, osserva il Pubblico Ministero: la premessa che le violenze all'interno e all'esterno della scuola Diaz sono state compiute da un gran numero di agenti appartenenti non solo al settimo nucleo si pone di fatto in contrasto con la decisione finale che concentra le condanne a senso unico sul solo reparto del settimo nucleo ed è parzialmente modificata e contraddetta dall'osservazione che la sistematicità delle violenze potrebbe anche essere attribuita, frase del Tribunale, alla sensazione riportata dalle vittime. La sistematicità delle violenze non si ricava dalle sensazioni delle vittime, bensì dal numero degli individui feriti, 87 su 93, dalla pluralità e gravità delle lesioni inferte, anche dalla stessa persona, e dall'accanimento degli agenti autori di tali lesioni. Invero, l'unica ragione alla base dell'operazione, espressa anche ufficialmente, è quella dell'aggressione alla pattuglia avvenuta davanti alla scuola, e l'obiettivo dichiarato è quello della cattura dei responsabili di quell'aggressione. È quindi innegabile la sproporzione tra l'episodio e l'imponente operazione e la strumentalità in relazione ad un dispiego eclatante di forza muscolare e di efficienza repressiva, veicolata attraverso l'uso dei poteri di perquisizione autonoma, ex articolo 41, testo unico di pubblica sicurezza, e non su mandato dell'autorità giudiziaria. Il tutto giustificato dal fatto che occorreva appunto reagire, perché la polizia non poteva essere così impunemente attaccata, e in questo unico senso, e questo è l'unico senso del termine rappresaglia usato dal pubblico ministero. In questo senso la circostanza è da ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio. Non è decisiva la circostanza della conferenza stampa tenuta da Sgalla nell'immediatezza dei fatti. In precedenza i giornalisti erano stati allontanati. Formalmente Sgalla vieta le riprese video e soprattutto non riferisce il fatto più eclatante del ritrovamento delle Molotov. Quindi questo elemento, che dal Tribunale era stato indicato come significativo dell'inesistenza di alcun particolare intento repressivo, viene ritenuto non significativo da parte del pubblico ministero. E un ulteriore capitolo che è completamente obliterato dal Tribunale è quello della deposizione di Colucci circa l'iniziativa di convocare Sgalla ad opera del capo della polizia o meno, episodio che poi ha dato origine ad un altro troncone di indagine e di processo. Con valutazione eccentrica rispetto alle imputazioni sollevate, il giudice afferma che occorre valutare la legittimità della perquisizione effettuata. La circostanza è infatti estranea al tema dell'accusa. La valutazione di legittimità è peraltro effettuata sulla base di materiale informativo acquisito successivamente all'operazione e incentrata sulla possibilità di arrestare Black Bloc, assunto che è stato fermamente negato dagli stessi imputati, che insieme hanno ribadito l'assenza totale del patrimonio investigativo in questione, essendo stata l'aggressione della pattuglia l'occasione e la ragione esclusiva della decisione di procedere alla perquisizione. Il riferimento alla mancata possibilità per la pubblica accusa di individuare le responsabilità dei singoli autori delle lesioni è ambiguo e soprattutto non tiene conto delle difficoltà frapposte dalla stessa polizia. E a tal fine si ricorda l'episodio della mancata identificazione del famoso agente identificato con la locuzione coda di cavallo. Affrontando il tema delle responsabilità degli imputati, cui vengono concretamente contestate le accuse di lesioni in danno alle parti offese, il Tribunale conclude che se non può escludersi che le violenze all'inizio abbiano avuto un'origine spontanea da parte di alcuni, è certo che la propagazione diffusa e contemporanea presuppongono la consapevolezza da parte degli operatori di agire in accordo con i loro superiori, che comunque non li avrebbero denunciati. In effetti, nessuno dei presenti alle azioni di violenza, pur avendone l'obbligo, ex articolo 361 Codice Penale, ha sporto denuncia, né lo ha fatto il comandante Canterini. Il Tribunale stabilisce correttamente che l'obbligo di denuncia non è limitato agli operatori sotto il proprio comando, ma come accerta la responsabilità di Canterini sulla base delle sue dichiarazioni, dei filmati che attestano il suo ingresso nella Diaz dopo il reparto, non si vede perché ad identica conclusione non sia giunto per gli altri imputati dei reati di falso, come ad esempio Cici Marra, che è entrato ancora prima di Canterini. Ancora, l'osservazione di un comportamento diffuso di omissione, dal quale il Tribunale deduce logicamente l'esistenza di un vero e proprio accordo di non denunciare gli eccessi di violenza, doveva necessariamente, a maggior ragione, riferirsi anche agli altri dirigenti, ed in particolare a coloro che hanno organizzato, diretto e partecipato alla redazione degli atti di polizia giudiziaria, i naturali compartecipi di un accordo di tale natura. Troppo palesi erano le tracce delle violenze commesse e troppo articolata era stata la fase di messa in sicurezza dell'edificio perché tale accordo potesse essere riferito unicamente ai dirigenti del settimo nucleo. In realtà, dalla generale diffusione delle violenze si deduce non solo un accordo diretto a garantire l'impunità, ma un ruolo di incitamento trainante degli imputati capisquadre e comandanti, che conformemente al loro ruolo e grado guidano la carica e l'azione violenta, accompagnata da grida di battaglia, un reparto che per il suo inquadramento compatto agisce come un solo uomo e colpisce alla cieca ogni sagoma presente all'interno dell'edificio. Modalità di azione che è stata testimoniata per ogni piano e locale, successivamente infierendo ed accanendosi sui corpi già feriti. Esaurito l'esame delle responsabilità in ordine alle lesioni, il Tribunale affronta in generale le condotte di falso e calunnia. Il Tribunale sostiene che vi è prova di alcuni isolati episodi di resistenza pubblico ufficiale, quale quello che vede coinvolto l'agente Nocera o quelli riferiti dai capi squadra o da qualche operatore, dimenticandosi quanto al primo episodio, cioè quello del Nocera, che lo stesso tribunale aveva affermato che non appare possibile ritenere provata con la dovuta certezza né la falsità dell'aggressione in esame né il suo reale accadimento. Quindi sostanzialmente di un episodio, quello del Nocera, che il tribunale aveva detto non potessi dire né vero né falso, diventa sostanzialmente vero nel momento in cui fonda la possibilità di affermare che qualche episodio di resistenza all'interno della scuola vi è stato. E altrettanto deve dirsi per le dichiarazioni di alcuni capi squadra che confliggono con le unanimi deposizioni di tutti i testi parti offese. Affrontando nuovamente la vicenda delle bottiglie Molotov, il giudice prova a sintetizzare gli elementi di accusa portati contro gli imputati Luperi e Gratteri e i sottoscrittori dei verbali. Enuncla così una serie di elementi che riconosce essere significativi di una certa, e qui il pubblico ministero si domanda se certa vuol dire sicura o certa vuol dire qualche, reticenza. La corretta metodologia avrebbe richiesto la considerazione unitaria ed organica di tutti gli elementi, mentre invece il tribunale giustifica ogni elemento indiziante, espressivo della consapevolezza della provenienza esterna di quel particolare reperto, con il consueto ricorso all'evocazione di una non meglio precisata confusione ed agitazione di quei momenti. L'elemento indiziante non è la sola presenza degli imputati, ma la serie di circostanze che convergono univocamente ad individuare in quel gruppo il vertice di comando operativo cui è stata demandata o da cui è partita, altra alternativa accusatoria compatibile, la decisione di utilizzare come prova le bottiglie Molotov arrivate dall'esterno dell'istituto, che si stava perquisendo da oltre 40 minuti. Il quadro completo rappresentato dal richiamo ad una memoria illustrativa depositata in primo grado dal pubblico ministero alla quale viene fatto riferimento e dalle quali si evince tra l'altro che il gruppo in questione è in quella formazione prima delle riprese con il sacchetto e dopo si sposta all'interno dell'edificio, potendo così disporre e constatare la stesura sul telo da cui vengono, su quale vengono posate le bottiglie stesse. Le dichiarazioni di Mortola, Gratteri, Luperi sono in irriducibile contrasto con la documentazione filmata e con ogni considerazione di logica operativa nel contesto. Il Tribunale non prende posizione sulle dichiarazioni mendaci di Mortola, né su quelle di Luperi e sulle ragioni difensive delle loro modifiche e omette di rilevare che tale reperto consentirà la denuncia per un titolo di reato che da solo legittima un arresto in flagranza e che è da considerarsi l'unica vera arma e congegno esclusivo in una perquisizione diretta, ex articolo 41, proprio alla ricerca di tali corpi di reato. Il Collegio pretende diminuire il quadro indiziante nei confronti dell'imputato Gratteri argomentando dalla semplice visione del filmato, reperto 199, che lo stesso non appare particolarmente partecipe al colloquio e interessato a quanto avveniva, come sarebbe stato naturale qualora si stesse decidendo un'operazione di tale rilievo. Osserva il pubblico ministero che, a parte la soggettività di tale valutazione, il Tribunale omette di considerare che il dottor Caldarozzi, vice del dottor Gratteri, è fra i partecipi più evidenti del colloquio che in quel momento si stava svolgendo attorno a Luperi. Il dottor Gratteri ha contatto fisico col dottor Troiani. Il Troiani, lungi dal dileguarsi dopo la consegna, si ferma vicino ai dirigenti. Il dottor Gratteri, presente in quel contesto, ha dichiarato, prima della visione del filmato, di aver visto le bottiglie senza sacchetto e di presumere, ma solo per logica, di essere stato informato del loro ritrovamento dal dottor Caldarozzi. Quindi sul terreno solido degli elementi processuali a disposizione va ribadito come la localizzazione del colloquio all'esterno della scuola è appunto segno della provenienza esterna del reperto presentato al gruppo che stazionava nel cortile da tempo per la sua direzione delle operazioni in un luogo privo di accesso ad estranei e controllato militarmente dalle forze impiegate. Per quanto riguarda la responsabilità per i reati di falso documentale, lamenta al pubblico ministero una duplice direzione in cui si è mosso il giudice. Nella ricostruzione del fatto e nelle premesse generali è in gran parte eroso l'area di obiettiva falsità degli eventi descritti negli atti fidefacenti, ridotto ad un nucleo essenziale costituito dal rinvenimento delle bottiglie Molotov e dalle resistenze attive poste diffusamente in essere all'interno dell'edificio. D'altro lato, ha evitato di prendere posizione sulla consapevolezza dei singoli imputati, derivanti dalla loro partecipazione alle varie fasi dell'operazione, rispetto a ciascuna delle circostanze ritenute oggetto di falsa attestazione, accentuando la separazione della fase dell'eruzione e messa in sicurezza dell'edificio da quella delle operazioni di perquisizione, quest'ultima propria delle squadre di polizia giudiziaria. Il giudice ammette, ma solo per l'imputato Canterini, che la mera visione delle raccapriccianti scene di feriti a terra in vistose chiazze di sangue sarebbe stata sufficiente per inferire con facilità l'eccesso dell'uso legittimo della forza. Ma ciò vale anche per gli altri imputati che non sono entrati a distanza di tempo, in situazione diversa da quella creata dall'eruzione. Anche i dirigenti di maggior livello, gli imputati Luperi e Gratteri, entrano nella scuola di Aspertini quando ancora sono in corso le violenze ai piani superiori. Il silenzio del Tribunale sul punto è imbarazzante. L'ingresso di tali funzionari e i loro movimenti nella zona operativa sono indicati con tanto di riferimento orario. La rappresentazione dei funzionari, appartenenti a tutti gli uffici investigativi impegnati nell'operazione, come semplici ed estranei lettori di una relazione, quella di Canterini, che erroneamente è riferita alle prime ore successive ai fatti, e vincolati al dato letterale di questa, non è ricavabile dai dati processuali ed appare una forzatura dai contorni quasi grotteschi. Il mancato riferimento nel contenuto degli atti in questione alla relazione del dottor Canterini, né formale né sostanziale, è evidente, così come l'autonoma elaborazione della fattispecie criminosa che poteva consentire l'arresto in massa di tutti gli occupanti della scuola. Un dato incontestabile che la decisione in merito all'arresto degli occupanti preceda quanto richiesto e sollecitato al solo dottor Canterini, e pertanto non è quest'ultimo che induce o ha necessità di supportare quella decisione, ma i funzionari che già sulla base di altre considerazioni ed elementi l'avevano presa in relazione alla fattispecie associativa e al possesso degli ordigni incendiari. Posizione dei sottoscrittori degli atti. Il peso delle giornate del G8, la tensione, lo stress, l'agitazione e la confusione si concentrano per il Tribunale non sul campo di battaglia, ma nella roccaforte del quartier generale e nelle guardine dove sono tradotti i prigionieri. Qui, durante la fase di redazione e compilazione degli atti, si ipotizza che la lucidità poteva non essere perfetta. La complessità degli atti, uno degli argomenti usati dal Tribunale, non è un dato assolutamente non verificato. Essi sono infatti a struttura elementare. Il Tribunale ribadisce la sua tesi di oggettiva non falsità di quanto attestato circa il lancio di oggetti o la resistenza violenta all'interno dell'istituto, quest'ultima comunque attestata e percepita dai soli funzionari dirigenti del settimo nucleo, Fournier e Canterini, considerati erroneamente i soli coinvolti nella fase della messa in sicurezza. Il Tribunale inserisce poi un'altra considerazione che desta perplessità. Nel tentativo di argomentare la completa inerzia degli imputati sottoscrittori dei verbali, in particolare dei funzionari, di fronte alla vista del gran numero di feriti, sostiene il Tribunale la situazione che si era determinata dopo giorni di violenze e sostanzialmente di guerriglia urbana, con lanci di molotov e numero di feriti, era ormai tale che nulla era più in grado di stupire e di essere giudicato secondo criteri logici e normali. Non va dimenticato in proposito che il giorno prima degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine è stato ucciso un giovane. Prosegue il Tribunale, ciò che in periodi normali sarebbe stato immediatamente visto e giudicato incredibile o illogico, nella situazione che si era determinata e nello stato d'animo ad essa conseguente poteva in effetti apparire plausibile. Sostiene il pubblico ministero che anche a voler seguire la soggettiva impressione del giudice e la sua personale elaborazione delle giornate di Genova, il criterio di giudizio del comportamento tenuto dagli imputati è di per sé erroneamente utilizzato nella sua concreta applicazione, perché attribuisce reazioni emotive, psicologiche, incidenti sulla lucidità e sull'equilibrio percettivo, probabilmente neppure confacenti all'uomo medio, e le attribuisce ad operatori professionalmente addestrati non solo ad affrontare situazioni limite, ma anche a riconoscere e a leggere sotto il profilo tecnico le tracce rinvenibili sulla scena del crimine e a formulare le possibili ipotesi causali. Si deve poi respingere, perché del tutto fallace nei presupposti ed irragionevole nelle conclusioni, la considerazione successiva proposta dal giudice, per cui se gli stessi pubblici ministeri chiesero la convalida degli arresti eseguiti, ottenendola per alcuni, ciò dimostrerebbe che anche a persone sicuramente esperte e non coinvolte direttamente nei fatti, non apparisse assolutamente illogica e irreale la sproporzione tra l'elevato numero dei feriti arrestati e quello assai ridotto degli agenti. Si osserva da parte del pubblico ministero che tali richieste furono presentate dai PM proprio sulla base degli atti oggi ritenuti falsi, per cui, casomai, questa valutazione conferma la capacità ingannatoria degli atti stessi, non la conformità al vero, che dal resto dai GIP venne subito esclusa a seguito degli interrogatori di garanzia. il giudice, riassumendo gli elementi per cui la scuola era considerata occupata da appartenenti ai cosiddetti black bloc, circostanza valutabile solo ex post e con il travisamento della deposizione di Kovacs, richiama la tesi per cui anche azioni come la chiusura del cancello e delle porte dell'edificio costituirebbero condotte di resistenza sotto la forma di violenza cosiddetta impropria, comunque eccedente alla resistenza passiva. L'argomentazione non si confronta con la differente valutazione espressa sullo stesso punto giuridico dal giudice che archiviò la fattispecie di resistenza, ora riesumata incidentalmente. Il Tribunale omette di pronunciarsi espressamente sull'impostazione di un'imputazione di arresto illegale su Bee e sull'imputazione di calunnia. Il silenzio tenuto dal Tribunale in merito al sequestro delle 6 mazzette di alluminio ricurve, anch'esso è ingiustificabile. Il Tribunale omette di prendere posizione, che non si risolve nella premessa menzione del passepartout della confusione e agitazione, rispetto al fatto che alcuni tra gli arrestati, in contrasto con quanto appare dai verbali, non erano addirittura presenti nell'edificio. Tra questi Zavo Jonas, Laura Jäger e altri, rifugiatisi in una serra, circondati, catturati e brutalmente colpiti senza alcun atto di resistenza da parte loro. Ovvero ancora Jaroslav Engel, anch'egli fuggito dalla scuola, condotto in piazza Merani, colpito al momento della cattura e nuovamente picchiato a terra sanguinante, trascinato con crudeltà lungo via Battisti, poi riportato e infine caricato su un'ambulanza. Ovvero, last but not least, Mark Kovel, ridotto in fin di vita, in seguito a 3 distinte ondate di aggressione prima dell'eruzione, quindi ancora una volta nei confronti di un palese non resistente, cui è arduo attribuire condotta criminosa nel contesto. Tutti fatti che non potevano far parte della relazione Canterini e che non sono pertanto il frutto di una suggestione di quest'ultimo. Tema dell'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, anche questo è un altro profilo di falso imputato dal capo di accusa, e cioè che negli atti fosse stato indicato che agli arrestati era stata fatta presente la facoltà di farsi assistere, fatto pacificamente falso perché in quelle condizioni nessuno ha avvisato nessuno di questa facoltà. Il tribunale, che giudica irrilevante questa circostanza sostenendo che non sarebbe stato necessario dovuto questo avviso, secondo il pubblico ministero confonde il piano delle conseguenze giuridiche con quello della sua falsità, che consegue non tanto alla mancata cancellazione dei moduli predisposti di una frase di stile, ma dalla sua utilizzazione con il resto del contesto dell'atto, finalizzato a predisporre con un rafforzamento della legittimità dell'atto nel suo complesso. Il Tribunale considera individualmente solo alcuni imputati, Luperi, Gratteri, Canterini, Fournier, Basili, Burgio, Troiani e Gava. Per il resto tratta cumulativamente tutti gli altri imputati o infilandoli nel gruppo capisquadra o come gruppo sottoscrittori dei vari atti. Per quanto riguarda le posizioni di Luperi e Gratteri, imputati di falso, calunnia e arresto illegale, il pubblico ministero richiama integralmente la corposa memoria di primo grado, che ha analiticamente vagliato il tema della responsabilità di comando e si duole ovviamente che sul punto nulla abbia detto il primo giudice. Nei momenti cruciali, come si era dimostrato in precedenza confutando la ricostruzione giudiziaria del fatto, Luperi e Gratteri sono presenti, comandano, come hanno ben evidenziato i testimoni, come il prefetto Andreassi o il prefetto Micalizio, quest'ultimo anche con le conclusioni proposte all'esito dell'indagine amministrativa svolta per conto del capo della polizia. La ricostruzione frammentare dei singoli indizi operata dal Tribunale priva della visione d'insieme e non considera che le imputazioni di falso, calunnia e arresto illegale non comportano la partecipazione degli imputati alle violenze, perché altrimenti vi sarebbe stata imputazione a loro carico in concorso con gli autori delle violenze stesse. Per quanto riguarda le posizioni di Canterini, Fournier e degli altri appartenenti al settimo nucleo, in relazione al falso della relazione Canterini, le distinzioni lessicali rilevate dal Tribunale fra la relazione e il capo di imputazione sono irrilevanti, trattandosi di vocaboli sostanzialmente sinonimi. Non è condivisibile la limitazione dall'oggetto del falso compiuta dal Tribunale, perché l'utilizzo di espressioni meno gravi quanto al lancio degli oggetti non esclude la falsità. La falsità o c'è o non c'è, ma non esiste una mezza falsità. Sulle dichiarazioni di responsabilità del Canterini e degli imputati per cui interviene sentenza di condanna non appaiono congruenti le valutazioni in termini di gravità dei comportamenti che per il Tribunale hanno caratterizzato le azioni degli imputati responsabili dei reati di lesione anche al di là di ciò che è definito senso di umanità ed il trattamento sul piano sanzionatorio. Del tutto ingiustificato appare il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche nel senso della prevalenza sulle aggravanti contestate per l'imputato Fournier, considerata la maggiore responsabilità dovuta alla posizione di comando che avrebbe dovuto comportare una valutazione in direzione opposta. Per quanto riguarda la posizione di Nucera e Panzeri, il Tribunale richiama le precedenti considerazioni già esaminate in relazione all'episodio della asserita aggressione, indicando di adottare il proscioglimento con formula assolutoria perché il fatto non sussiste ai sensi dell'articolo 530,2, ma si è più volte visto come a taluni fini l'episodio è considerato verificato con certezza, altre volte solo dubitativamente. Il giudice non esamina la condotta concorsuale contestata ai due imputati quali sottoscrittori dei verbali. Sul punto non può che rilevarsi l'assoluta carenza di motivazione. Per quanto riguarda il gruppo definito sottoscrittore degli atti di polizia giudiziaria, colpisce come almeno tre figure centrali per grade, funzione, rivestito o per significativa presenza a porto sono assolutamente scomparse. Il dottor Caldarozzi, l'ufficiale di PG più alto in grado, riferimento operativo principale quale esponente dello SCO, di Bernardini, altra figura che non ha praticamente menzione nella sentenza, in quale mostra Caldarozzi le bottiglie Molotov, e il dottor Mortola, il dirigente della Digos genovese, ufficiale di PG più alto in grado a livello territoriale locale. Di queste figure apicali non viene fatta neanche menzione individuale specifica. Vi è poi da parte del pubblico ministero una doglianza circa l'errore giuridico compiuto dal Tribunale. Gli atti pubblici fidefacenti sono tutti gli atti sottoscritti rispettivamente agli imputati, cioè le relazioni di servizio, verbale di perquisizione e sequestro e il verbale di arresto, nonché le annotazioni nella parte descrittiva di fatti contenute in essi. È pacifico in giurisprudenza il principio per cui il pubblico ufficiale in tali atti può solo rappresentare fatti o attività compiute direttamente o da altri alla propria presenza. L'istruttore dibattimentale ha fatto emergere che i sottoscrittori poco o nulla potevano attestare personalmente, né potevano indicare chi invece loro potesse farlo. Questo aspetto, considerato formale, ma che è espressione della funzione rappresentativa dell'atto, è stato evidenziato dal GIP nell'ordinanza che rigettava la richiesta di archiviazione nei confronti dell'imputato Gava ed ha avuto una definitiva e cogente interpretazione nella Suprema Corte. In ogni caso, la prassi cui avrebbe fatto riferimento i sottoscrittori, quella utilizzata dal Tribunale per escludere il falso, e cioè che alcuni possano aver sottoscritto interi atti di polizia giudiziaria pur avendo compiuto solo alcune parti, oppure aver compiuto attività che sono meramente prodromiche ma che non rientrano nel contenuto certificativo dell'atto, a parte che appunto ha ritenuto la Suprema Corte non essere elemento giustificativo l'esistenza della prassi, osserva il pubblico ministero che in concreto comunque non vi è prova dell'esistenza di tale prassi. Anzi, la percezione esatta delle regole iuris che presiedono alla formazione e alla documentazione degli atti è provata in base alle deposizioni dei testi che hanno sottoscritto e redatto gli atti stessi. E quindi in particolare si richiamano le deposizioni del dottor Pifferi, del dottor Filocamo, della dottoressa Mengoni, del dottor Guaglione e del dottor Gallo. Quanto all'imputato Gava, che risponde della formale falsità insita nell'aver sottoscritto un verbale di perquisizione nell'edificio della scuola Pertini, ove non si era neppure fisicamente recato, il Tribunale oblitera il dictum della Corte di Cassazione che costituisce una sorta di, per la quale il giudizio costituiva una sorta di giudizio di rinvio, sentenza con la quale la Suprema Corte ha confermato l'imputazione coatta, escludendo che la partecipazione ad atti prodromici o successivi, come l'identificazione degli indagati, giustifichi la sottoscrizione del verbale di perquisizione al quale l'agente non ha partecipato. La Cassazione aveva indicato un'alternativa secca: o Gava è stato entrato in errore dalle circostanze e allora c'è assenza di dolo, o ha inteso fidarsi e far proprie l'affermazione dei colleghi e allora c'è la responsabilità. Il Tribunale non sceglie nessuna delle due cogenti alternative che gli ha dato la Cassazione, ma escludendo che Gava sia stato tratto in inganno e quindi sia sbagliato, e anzi confermando la sua volontà e la consapevolezza di firmare gli atti, lo assolve e così in tal modo non rispetta la regola di diritto alla quale era vincolato dalla Corte di Cassazione. Gli altri sottoscrittori, a differenza del Gava, hanno piena consapevolezza che quanto attestato da loro è, per loro scienza è falso. Vi è poi un capitoletto in cui si lamenta la contraddittorietà anche delle formule assolutorie, e passando poi all'irruzione nella scuola Pascoli, il pubblico ministero argomenta che lo svolgersi dell'irruzione è stato eccezionalmente documentato dalla diretta in corso su Radio Gap, degli audio, dai filmati acquisiti e infine dalla registrazione fonica eseguita dal testimone Marco Trotta. Non si evince peraltro dalle motivazioni della sentenza se ed in quale misura sia stato tenuto conto di questo risultato probatorio nel processo. Elementi di prova per sostenere che Gava raggiunse anche il terzo piano e non si fermò al secondo, come sostenuto al tribunale, e ciò è rilevante in quanto gli episodi connotati da maggiore violenza ed arbitrarietà, per la descrizione fornita dai testimoni sentiti a dibattimento, si svolsero proprio ai piani primo e terzo dell'edificio. Nello specifico si richiamano i motivi svolti dal procuratore generale per quanto riguarda nel dettaglio l'episodio dell'irruzione nella scuola Pascoli. Per la valutazione della ritenuta mancanza di prova che l'imputato possa aver concorso nei reati contestati a capo T, il giudicante incorre in un vero e proprio travisamento del fatto. È infatti lo stesso imputato ad ammettere in interrogatorio di essersi ben reso conto della posizione fatta assumere dagli agenti agli occupanti, e pur negando di aver egli impartito tale ordine, in contrasto con quanto è possibile dedurre dall'ascolto della cassetta registrata, ammette di aver ritenuto di mantenere tale disposizione per motivi attinenti alla sicurezza degli operanti. E quindi conclude l'appello del pubblico ministero chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, previa se del caso rinnovazione del dibattimento e ammissione di nuove prove, dichiarare la responsabilità degli imputati in relazione alle accuse loro contestate con la condanna alle pene già richieste in primo grado. Vi sono poi gli appelli delle parti civili. Io ho cercato, anche se credo di non esserci riuscito, di incrociare i motivi dei vari atti di appello delle parti civili per raggrupparli in relazione a temi o capi di imputazione o gruppi di imputati. Non credo di essere riuscito in quest'opera abbastanza difficile, però ci ho provato. Cominciamo dalle posizioni degli imputati Luperi e Gratteri per i reati contestati capi A e B di falso e calunnia. Il gruppo di appellanti parti civili che io ho identificato col primo intestatario dell'atto, che è Henrik Sveier Thorsten più altri, avvocato Caffiero ed altri, per brevità, ha proposto le seguenti argomentazioni. Anche qui la sentenza segue la ricostruzione dei fatti emersa durante l'istruttoria dibattimentale in base alla deposizione del prefetto Antonino Andreassi, ma non ne valorizza appieno il contenuto e soprattutto non collega la testimonianza agli altri numerosi elementi di prova presenti. Viene meno quindi quella necessaria valutazione unitaria delle prove dirette ed indiziarie che sola può restituire un quadro fedele agli accadimenti oggetto della ricostruzione processuale. Si richiama, come quanto già detto in precedenza, circa il fatto che era sorta l'esigenza di dare una svolta con la possibilità di procedere dagli arresti, col fatto che a Genova arriva Gratteri, vice di Manganelli, che subentra ad Andreassi, e che già in precedenza si era tentato un'operazione simile con la perquisizione degli arresti alla scuola Paul Klee, che però si erano conclusi, contrariamente a quanto ha detto il Tribunale, in modo sostanzialmente negativo, perché tutti gli arrestati erano stati scarcerati per assenza di indizi sui reati contestati. È stato approvato che l'intervento diretto del capo della Polizia De Gennaro, che ha mandato la Barbera a Genova, ufficialmente con un incarico di mantenere il collegamento con le polizie straniere, ma che in realtà non è mai stato svolto perché non era quello il vero motivo, perché egli di fatto si insedia in questura e dirige l'operazione con il suo vice Luperi. È sempre originata dalla decisione del capo della Polizia De Gennaro quella di istituire i cosiddetti pattuglioni misti, che dovevano perlustrare la città e possibilmente procurare arresti del maggior numero possibile. Questa fosse l'intenzione è stata confermata addirittura dalle dichiarazioni rese dai due dei principali imputati, cioè da Gratteri e Mortola, oltre che da un test Donnini che si occupò proprio della formazione dei pattuglioni. precedentemente all'episodio di cui è diretto oggetto di questo processo, ricordano queste parti civili, che era già iniziata un'attività piuttosto aggressiva da parte della polizia per raggiungere questi fini, che era consistita nella perquisizione di bar, e quindi in attività che avevano già avuto un certo rilievo, anche una certa notorietà nell'ambito delle persone radunatesi per la partecipazione al G8, dalle quali si poteva desumere appunto un certo interventismo, chiamiamolo così, delle forze di polizia. Si ricostruiscono poi l'episodio dell'aggressione alla pattuglia, della telefonata tra Mortolo e Kovac, eccetera, richiamando sostanzialmente la ricostruzione fatta dagli organi della pubblica accusa. Si fa presente che il Gratteri era andato alla Diaz su input di un suo superiore gerarchico, il dottor Manganelli, e si fa presente che Gratteri, a partire dall'operazione della scuola Paul Klee, per espressa missione dello stesso Manganelli, era presente durante le fasi cruciali di quella giornata e è stato sempre in contatto con il Ministero dell'Interno, in particolare con gli uffici del Servizio Centrale Operativo, come risulta dai tabulati del suo cellulare, da quali risultano ben 19 contatti fra Gratteri e il Ministero. E per quanto riguarda la posizione di Lupperi, era andato alla Diaz in qualità di vice di La Barbera. Quindi, in base alle evidenze probatorie sopra richiamate, si può agevolmente concludere che la perquisizione disposta difettava dei presupposti di fatto e di diritto che la potessero legittimare. Non vi era stata un'aggressione davanti alla Diaz, e ciò era noto a Galdarozzi e Di Bernardini. Le scuole erano a disponibilità del Genoa Social Forum, e ciò era noto a Mortola. La tecnica utilizzata dai Black Bloc del mordi fuggi era nota alle forze di polizia, soprattutto a Lupperi, se non vado errato era colui che si dedicava allo studio della violenza politica e quindi conosceva le tecniche di intervento di questi delinquenti che sono definiti black bloc, le cui modalità di operazione sono quelle di infiltrarsi nei cortei, nei gruppi di persone ovviamente che nulla hanno a che fare con la violenza, per impedire o ostacolare l'intervento da parte delle forze di polizia. Quindi si deduce, essendo noto che queste erano le modalità di operazione, il modus operandi dei black bloc, era assolutamente impensabile ritenere che poi si fossero tranquillamente tutti quanti rifugiati dentro la Diaz, questi black bloc. Quindi, secondo queste parti civili appellanti, è ampiamente riscontrata l'ipotesi secondo la quale la perquisizione al complesso scolastico Diaz è stata costruita come operazione finalizzata a produrre, in assenza dei presupposti che la legittimassero, il maggior numero di arresti possibili, per assecondare le richieste e le disposizioni in tal senso che provenivano dal capo della polizia già dalla mattina del 21 luglio. Non si tratta di un complotto, come erroneamente sostengono i giudici di primo grado, quanto piuttosto di adempimento illegittimo alle direttive pure illegittime che provenivano da Roma, indirizzata a migliorare l'immagine della polizia attraverso il maggior numero di arresti possibili. La linea di comando dell'operazione costituita da Lupperi, figura di riferimento per gli appartenenti alla Digos, e da Gratteri, figura di riferimento per gli appartenenti alle squadre mobili. La circostanza è pacifica e vi conviene anche la sentenza impugnata. Ciò che accadde dopo l'irruzione all'interno della Diaz e della Pascoli costituì uno sviluppo non previsto causato dalla violenza bestiale scatenata dagli appartenenti alla Polizia di Stato, con l'acquiescenza esplicita e vigliacca di quanti altri videro e non intervennero per fermare quel massacro. Lupperi e Gratteri entrarono alla Diaz pochi minuti dopo lo sfondamento del portone, come provato sia dal materiale filmato analizzato dalla consulenza tecnica di parte civile, giudicata attendibile dalla sentenza. È quindi impossibile che essi non abbiano percepito cosa fosse realmente accaduto, perché si tratta in vero di due dei massimi esponenti della Polizia di Stato e soprattutto che nessuno li abbia informati. Di fronte allo scempio dei corpi e dei diritti costituzionali, l'imputato Lupperi e l'imputato Gratteri si danno da fare non per arrestare chi ha prodotto quello strazio, quanto piuttosto per salvare l'operazione progettata e per coprire quanto accaduto. Secondo i test Frieri, Calesini, Cremonini, i due, Lupperi e Gratteri, dirigono, comandano, danno disposizioni. Ad esempio il test Frieri dirà che Gratteri dava l'impressione di essere il capo, tutto sembrava dipendere da lui. E il test Calesini dirà di Lupperi dirige, comanda, dà disposizioni. L'imputato Lupperi si ritrova distrattamente, ironizza tra virgolette, in mano il sacchetto con le Molotov, ne discute nel cortile della scuola alla presenza anche di Gratteri e dopo, sempre distrattamente, le affida proprio alla sua collaboratrice, la Teste Mengoni. L'imputato Gratteri si preoccupa nella notte di ottenere quanti più certificati medici possibili in relazione alle presunte lesioni subite dai poliziotti che hanno fatto irruzione alla Diaz. Tutto questo per dire che le posizioni dei due in relazione ai capi A e B trovano ampi riscontri di responsabilità. Altro gruppo di parte civile appellanti, sempre su questo punto, che io individuo come Matteo Massimo Valenti più altri, avvocato Emiliani. Anche questo gruppo di parti civili fa presente una distorsione ottica nella decisione del Tribunale, perché rileva come questi due principali imputati non è contestato il concorso nelle lesioni provocate immediatamente dopo l'ingresso, bensì l'aver determinato i propri sottoposti a redigere verbali falsi e calunniare gli attivisti al fine di assicurare l'impunità dei colleghi e giustificare l'arresto. Si individuano sinteticamente per ciascuno dei due i seguenti elementi di prova. Per quanto riguarda il Gratteri, dalle ore 00:24 all'ora 1:12 vi sono 13 frammenti video che lo riprendono nel cortile della scuola Pertini. Fra questi ritroviamo il medesimo frammento che riprende il cosiddetto conciliabolo di funzionari con al centro il sacchetto delle bottiglie da Molotov tra le mani del dottor Luperi. Secondo elemento, è lui che chiama il dottor Filocomo e gli impartisce l'ordine di repertare quanto in sequestro. Terzo elemento, dall'1:13 all'1:51 vi sono 33 frammenti video che riprendono Gratteri nei pressi del cancello dell'istituto scolastico o nelle immediate vicinanze di questo all'interno del cortile oppure nella via Battisti. In quest'ultima circostanza 5 frammenti video lo riprendono mentre parla con la stampa. Anche questa circostanza appare del tutto significativa. Il capo del servizio centrale operativo della Polizia di Stato viene immediatamente contornato dai giornalisti, che lo riconoscono come un interlocutore idoneo a chiarire i termini dell'operazione. Egli non si sottrae, anzi discute a lungo con loro dei fatti, dando una versione che poi sarà riportata sulla carta stampata e smentita al processo. Quarto elemento. È lui stesso che chiede o ordina a Canterini di predisporre la relazione sui fatti al questore. Quinto, è sempre il Gratteri che si è rivolto a Mortola per sollecitare la produzione di certificati medici agli atti. Pacifica in tutte e 5 le circostanze risulta l'attività di incisiva determinazione del comportamento altrui e si badi in tutti i casi si tratta di interventi rilevanti per poi giungere all'arresto e alla incolpazione degli occupanti. Altrettanto pacifico il suo coinvolgimento attivo nella redazione degli atti. Per quanto riguarda la posizione di Luperi si individuano questi elementi di incolpazione, è presente ininterrottamente fuori, dentro, nel cortile della scuola tra mezzanotte e le 2 del mattino. È lui che tiene le Molotov in mano nel sacchetto mentre i dirigenti discutono il da farsi, è lui che le consegna una sua fiduciaria, la dottoressa Mengoni. Analogamente a Gratteri vuole un proprio uomo di fiducia, tal dottor Pifferi, al lavoro di repertazione. Per quanto riguarda gli appellanti Moret e Samperiz, sempre in relazione a Gratteri, Luperi, capi A e B, vi sono sostanzialmente argomentazioni analoghe. Luperi è il più alto funzionario in grado, è presente fin dall'inizio, in grado di valutare l'accaduto. E per quanto riguarda Gratteri, idem, come dimostrato dai filmati, egli ha svolto un'effettiva posizione di comando. Appellante Giovannetti Ivan Michele, anche qui i due sono funzionari di livello apicale, hanno una partecipazione attiva e diretta a tutte le fasi fin dall'inizio, hanno assistito ai pestaggi in cortile ed erano consapevoli dell'assenza di resistenza, le certificazioni mediche richieste da Gratteri, il conciliabolo con le bombe Molotov tenute da Luperi. L'appellante Manfredi Provenzano argomenta anche qui che non c'è stata la resistenza con il lancio fittissimo di oggetti. I due sono entrati subito dopo e hanno potuto vedere quanto era successo e anche assistere alla perquisizione sommaria. Appellante Laura Jäger, in questo caso il motivo si riferisce agli imputati Luperi, Gratteri, Caldarozzi, Ferri, Ciccimarra, Dominici, Mortola, Di Sarro, Mazzoni, Cerchi e Di Novi, in ordine relati loro rispettivamente ascritti, breve e diversa qualificazione del reato di abuso in arresto illegale. Si lamentano carenze in generale della sentenza, c'è un modesto sviluppo argomentativo delle valutazioni, accanto a modalità espositive particolari, caratterizzate dal frequente utilizzo di quella particolare figura retorica che è chiamata l'alitote, cioè consiste nell'esprimere un concetto in forma attenuata attraverso la negazione del concetto opposto, unitamente con un uso frequente di aggettivi indefiniti, una certa, non qualche, nonché delle locuzioni non si può non escludere. Il tutto attesta un'evidente difficoltà di motivare congruamente le proprie scelte processuali. Vi è poi una lunga elencazione delle illogicità e delle incongruenze della sentenza, che sono le stesse già evidenziate dalla pubblica accusa delle altre parti civili appellanti. Viene ricostruita la vicenda delle bottiglie Molotov in modo analogo a quanto fatto dalla pubblica accusa. In estrema sintesi, nel momento in cui altissimi dirigenti della Polizia di Stato acquisirono la disponibilità di un reperto di tal fatta, gestirono in prima persona i passaggi più significativi relativi al suo sequestro e alla sua messa in sicurezza, non è alcun modo pensabile che non abbiano richiesto informazioni sulla sua provenienza, sulle modalità e sui tempi del suo ritrovamento. Se poi il sequestro avvenne attraverso i passaggi storico-cronologici che comprovano un ingresso e una gestione clandestina delle due Molotov, se tutti i principali protagonisti non esitano a mentire o ad omettere particolari significativi pur di prendere le distanze dal reperto, se nessuno, pur presente sul luogo dei fatti, è in grado di chiarire attraverso quale canale le bottiglie furono portate dal piano palestra, private del sacchetto che le conteneva e posizionate accanto agli altri oggetti, se il contesto in cui si inserisce tale segmento della vicenda è un contesto segnato dalla falsificazione, le grossolane menzogne sui pochi feriti con lesioni pregresse, la presenza dei black bloc, documentazione sequestrata, eccetera, e dalla cieca violenza, non di un manipolo di farabutti, ma di forze dell'ordine che hanno agito su larga scala, con l'avallo o comunque senza l'intervento dei dirigenti preposti al controllo, a dimostrazione della collettiva volontà di regolare i conti con i manifestanti, allora l'unica ricostruzione possibile degli eventi in esame è quella che vede gli imputati perfettamente consapevoli di quanto accadeva. Interrompiamo tra 30 secondi. Prosegue tale motivo di appello, che la verifica di coerenza dei numerosi indizi ed argomenti logici deve essere compiuta anche in base al criterio di esclusione di possibili ipotesi alternative. Occorre allora interrogarsi, al di là dell'impressionante serie di bugie ed omissioni messe in campo da alcuni degli imputati, su quale sia il grado di fondatezza di una ricostruzione alternativa a quella proposta dai pubblici ministeri. Ci si interroga, ovviamente in modo retorico, possiamo davvero credere, come si rassegna a fare il Tribunale, che siano stati Troiani e Burgio, i due soli condannati, a decidere di addebitare a 93 innocenti la detenzione di due armi da guerra?
Sospendiamo 10 minuti.